Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Abbiamo con noi oggi Ira Ibris, è un'attivista transfemminista e militante marxista queer, e con lei vogliamo appunto parlare di questa legge anche da un punto di vista critico. La prima domanda che le facciamo è proprio su questo disegno di legge. Il testo del disegno parla espressamente di violenza strutturale del sistema, di questo disegno di legge proprio come una riparazione. È interessante l'uso di questa parola perché appunto nel dibattito politico spagnolo è direttamente collegata al discorso appunto della non più ripetizione e riparazione rispetto alle violenze, e del fatto che questa legge è il frutto della lotta del movimento LGTBQIA+ in Spagna. Ecco, la domanda che facciamo a Ira Ibris è proprio questa: in che senso corrisponde alla realtà? Queste corrispondono alla realtà queste affermazioni? Quali sono le mobilitazioni che hanno portato il movimento spagnolo al risultato di questa legge, e quali forme della violenza istituzionale e strutturale vengono a recuperarsi con questo disegno di legge? A te la parola, Ira, grazie per essere qui con noi.
Bueno, yo creo que esta primera pregunta es un tanto
complicada. Beh, io credo che questa prima domanda sia molto complessa e in qualche modo mi fa pensare anche che ci siano scenari che si stanno invisibilizzando. Diciamo che la richiesta di autodeterminazione di genere non è una prospettiva nuova del movimento trans, per quanto riguarda appunto il movimento trans dello Stato spagnolo, se non che nel contesto che portò all'approvazione della precedente legge, quella del 2007, abbiamo visto da una parte all'interno del movimento trans una prospettiva sicuramente queer contro il binarismo di genere a favore della depatologizzazione, ma dall'altra la legge appunto che fu approvata è proprio il frutto di un contesto che continua ad essere patologizzante, transessuale e tradizionalmente binario. In questo senso questa legge potrebbe anche corrispondere ad una specie di riappropriazione da parte delle istituzioni di contenuti che sono strettamente appartenenti alla piattaforma trans, così come in altre occasioni abbiamo visto da parte appunto istituzionale la riappropriazione di discorsi, di parole, di un linguaggio transfemminista, per assumerli e tradurli con un carattere più liberale e legalista, in un certo senso inserito in una logica borghese. E sebbene la legge appunto si presenti come un esercizio di riparazione, come espressamente dice nel suo testo, e che corrisponde non solo all'attualità, ma restituisce anche la memoria delle persone trans represse duramente durante la dittatura e la transizione democratica, non so fino a che punto possiamo dire davvero che questa legge affronti la violenza strutturale. Se pensiamo che quando si presenta con forza la richiesta della depatologizzazione, si dice espressamente all'interno del movimento non crediamo alla follia della gente, ma alla follia del sistema. Io credo che se non si accompagnano queste scelte, anche quelle contenute all'interno della legge, con una prospettiva anticapitalista, allora l'obiettivo dell'autodeterminazione perde il suo carattere radicale e forte. Nonostante tutto questo, tutta questa premessa, bisogna dire che intorno a questa legge sicuramente si sono attivate mobilitazioni molto forti, come lo sciopero della fame di attivisti trans e di genitori di minori, così come la recente manifestazione del 20 dicembre, il giorno della memoria trans, con un carattere sicuramente antifascista, dove per certi aspetti si è proprio messo in luce all'interno di queste mobilitazioni come questa legge sia deficitaria sia rispetto alle persone non binarie, ma anche rispetto ai minori e alle stesse persone migranti. Se la prima domanda era complessa, la seconda, Ira, sarà ancora più complessa. Nella definizione di identità di genere o sessuale della legge spagnola, parliamo sempre del disegno di legge presentato in Parlamento, si parla del sentire interno e individuale del genere, così come ogni persona lo sente e si autodefinisce, potendo o no questo corrispondere con il sesso assegnato alla nascita, e si definisce sempre nel disegno di legge come persona trans qualsiasi persona la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita. Ecco, la domanda è: questa definizione della legge, sia della persona trans che del significato stesso, della, parola identità di genere, corrisponde all'elaborazione politica attuale del movimento trans spagnolo?
Me gusta mucho que hagas esta pregunta.
Mi piace che
Yo
tu mi faccia
considero
questa
que
domanda.
esta
Io penso che
legge
questa
un
legge abbia
marco
una prospettiva liberale e individualista
individualista della
dell'identità di
identidad de
genere.
género, ¿no?
Parliamo di come viene
Parliamo di come si
presentata questa identità
presenta
all'interno
esta
del disegno di
identidad
legge, come qualcosa,
umana, interna,
di
individual, como algo che
interno, una
appartiene alla
decisione
dignità della propria
privata,
persona,
individuale, qualcosa che ha a che fare con
mientras que
la dignità
realmente tra i
stessa
trans
della
femministas
persona.
nunca habla
Mentre
de identidad del
realmente nel
género como
pensiero, nella
estructura, sino como
tradizione
estructura
transfemminista, non
egemónica
si
del
parla di
pensiero
un
che produce
discorso
corpos y cuerpos
individualista,
masculinos
bensì
y
si
cuerpos con órganos
definisce il
establecidos.
genere come struttura,
En este
una
sentido, yo
struttura
creo
che consente
que el marco
un'egemonia
teórico
di
de la
oppressione
identidad
e
es un
produce
poco
corpi
ambivalente
definiti
y recoge
femminili
un
o
poco la
maschili
tradición
che devono
transfeminista de la
rispettare
tradición
l'ordine
parte.
stabilito. In questo senso, io credo
La
che
Red por la
la cornice teórica di
Democracia o
riferimento di
autoras
questa
como
legge è veramente poco
Stryker,
ambiziosa.
Samistoun o
Non si
Olkensee.
tiene conto della posizione transcritica,
Yo creo
dell'elaborazione del movimento
que hay que
transfemminista,
entender el movimiento
della
trans como
rete per la
algo disomogéneo
depatologizzazione,
y
di
que
autori come
si es
Susan
de una
Stryker,
comunidad más
Sandy
liberal,
Stone, Michel
más
Missé.
identitaria.
Io credo che si
Pero
debba
que el
assumere il
propio Estado
fatto
español ha
che il
conocido
movimento
propuestas
trans
políticas
non è
más
omogeneo,
interesantes,
che
como la
esiste
presentación del
sicuramente
manifiesto
una
Vale
tendenza più
14
liberale
de
identitaria.
julio en las jornadas
Penso
de
anche
Madrid
però che lo
2020,
Stato
¿no?
spagnolo abbia potuto in questi anni
Estas
conoscere
manifestaciones.
proposte
Yo
politiche
considero
molto
que
più
nuestra
interessanti,
ideología
molto più
trans
radicali, come quelle per
es
esempio
la
presentate
generación
nel manifesto per
rompe
l'insurrezione
desde que las personas
transfemminista
trans toman
nelle
la
giornate di
parola
Granata
y
del
se impone la
2009.
tutela
Se posso dire il
biopolitica de la
mio
sfera
parere
mediática, ¿no?
personale, io
Con la
considero che
idea
la nostra
che il
genealogia
genere es un
trans
individuo,
è una
che il
genealogia di
genere è
rottura.
algo
Da
profondamente
quando le
sociale
persone trans
e che tiene que ver
prendono parola e
con
rompono
mandatos
con
que sono
la
destinati a produrre
tutela
una sfera
biopolitica della
dominante e
psichiatria e della medicina,
capitalista.
si abbandona l'idea del genere come qualcosa di individuale e si ribadisce il genere come costruzione sociale che ha a che vedere con la sua funzione di riproduzione della società dominante, la nostra, che è una società capitalista. Credo che a questo punto ci vada proprio bene questo brano musicale di Bomba Estéreo dal titolo Soy Yo.
Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Dentro. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Andiamo appunto a parlare del disegno di legge trans, ormai conosciuto come lei trans spagnola. Ricordiamo che lo stiamo facendo con Ira, che è attivista queer marxista. Allora, abbiamo visto molta resistenza da parte della destra, però anche da parte di settori e di gruppi che si dichiarano femministi e che però sono trans escludenti e che pare abbiano messo indietro l'orologio rispetto ad un cammino che in questo paese, in Spagna, comincia nelle giornate femministe del 93, quando per la prima volta si comincia appunto a vedere la presenza trans all'interno del movimento femminista, per poi passare alle giornate di Cordoba, nelle quali per la prima volta si usa la parola transfemminista all'interno del movimento, e siamo nel 2000, come appunto non possiamo dimenticare le giornate di Granada che citavi anche tu nella tua risposta precedente del 2009, dove si mette appunto in discussione lo stesso binarismo di genere con una visione assolutamente intersezionale che pone il tema della depatologizzazione come centrale obiettivo per tutto il movimento e non solo per il movimento trans. Che cosa sta succedendo qui in Spagna, ma potremmo dire anche in Italia, a partire dal 2018?
Respecto a esta pregunta, no puedo sino empezar diciendo E la grata sorpresa.
Rispetto a questa domanda, non posso che cominciare dicendo che sono felicemente sorpresa dalla conoscenza, dalla tua conoscenza di queste tappe importanti del pensiero transfemminista dello Stato spagnolo. Perché io credo che uno dei principali problemi che stiamo vivendo in questo dibattito sui discorsi trans-escludenti da parte di un certo femminismo passa proprio da non tenere memoria delle pratiche, delle politiche transfemministe che abbiamo vissuto e appunto praticato per anni. Come tu ricordi, c'è una tradizione che parte già dalle giornate di Cordoba del 2000. Kim Pérez in quell'occasione sosteneva che l'inclusione delle donne trans pone una sfida al pensiero femminista, così come è resistito fino a quel momento, e lo obbligava e ci obbliga a ripensare e mettere in discussione il binarismo di genere. E se potessero appunto restare dei dubbi sui percorsi che all'interno dello Stato spagnolo sono stati fatti, non si può non riferirsi a quello che è successo poi, a quelle che sono state le giornate, diciamo, fondanti del pensiero del 2009, dove appunto si redatta collettivamente il manifesto per l'insurrezione transfemminista e si avanza in un posizionamento che raccoglie il pensiero di Monique Wittig e dice che l'essere donna come soggetto politico è diventato stretto, che dobbiamo ampliare il soggetto politico di riferimento, dobbiamo raccogliere e includere tutte quelle soggettività che fino a quel punto, fino ad ora, non sono state riconosciute dal femminismo, le soggettività froce, le soggettività puttane, le queer, le butch, le folli, le nere. Quello che si è verificato è che quello che era patrimonio delle reti in quel momento diventava patrimonio e obiettivo del movimento. Si poteva quindi in quel momento mettere in discussione lo schema dominante sesso-genere senza la necessità di richiudersi invece in politiche identitarie. Ma questa apertura ora ci sembra quasi uno specchio del passato, fino al punto che le assemblee, il movimento femminista nell'attualità non sa quello che è successo in quegli anni. Per questo dico che non è una, che per me è una felice sorpresa ascoltare questa tua domanda, perché tristemente nel nostro paese non ci si ricorda o non si fa più riferimento al manifesto del 2009, soprattutto tra le nuove generazioni. Quello che spesso incontriamo è una reazione identitaria all'interno del movimento femminista, che molte volte va di pari passo con l'ampliarsi, diciamo, delle politiche punitiviste che sono state accolte, diciamo, negli ultimi anni, con l'accogliere anche una serie di obiettivi di alcuni settori trans che nulla hanno a che vedere con le proposte transfemministe che hanno appunto una storia decennale in questo paese. Ora si sta parlando più di una politica di riconoscimento, si presentano i diritti trans come diritti umani. Ma cosa sta veramente succedendo nel movimento femminista oggigiorno? Beh, innanzitutto penso sia ingiusto non riconoscere che il movimento femminista nello Stato spagnolo si è nutrito durante gli ultimi anni nelle pratiche della teoria della riproduzione sociale, assumendo l'obiettivo di una redistribuzione del lavoro di cura e organizzando uno sciopero femminista dal lavoro di cura che possiamo considerare assolutamente storico. Ha avuto un carattere marcatamente transfemminista e transinclusivo quello sciopero, perché alla fine l'obiettivo della redistribuzione del lavoro di cura è una domanda che si sottrae alla categoria donna, perché bisogna parlare di soggetti femminilizzati, bisogna parlare di femminilizzazione delle povertà. E quindi da dove viene questa variante trans escludente? La variante trans escludente torna a posizionarsi in un discorso identitario, in un soggetto politico donna rigido, ma questo toglie molta della potenzialità del movimento femminista degli ultimi anni, del movimento femminista dello sciopero e della radicalità per una reale trasformazione sociale. Allo stesso modo anche il movimento trans rischia di perdere il suo carattere radicale, perché dal passare allo spingere sul superamento del binarismo ad una politica invece più moralista, legata alla sicurezza degli spazi, al riconoscimento della propria identità individuale, ovviamente perde appunto quel carattere rivoluzionario. In questo senso, quello che era stato il cardine del femminismo, cioè il discorso dell'imposizione di genere e di come questo si scrive nel corpo, ora in qualche modo viene trasformato in un semplice diritto umano, nella dignità dell'individuo. Quindi diciamo che in questo chiaramente c'è una forte criticità, anche una forte contraddizione con il passato. Nonostante questo, io credo che il femminismo trans-escludente non faccia che sostanzialmente ignorare volutamente la tradizione critica delle persone trans e queer nello Stato spagnolo, come in altre geografie, come sono appunto le elaborazioni transfemministe che sono state fatte, gli studi di genere, autori come Monique Wittiga e Mario Mieli. Io credo che il fondamentale problema di questo momento è proprio il voler non fare memoria del pensiero e della genealogia degli studi e delle politiche trans, invisibilizzarle. Se recuperassimo quelli che sono stati questi momenti alti di elaborazioni e queste radici, potremmo capire quanto abbiamo da guadagnare se lasciamo da parte appunto le lotte identitarie e assumiamo invece una prospettiva più radicale di movimento, come quella appunto a cui si riferisce per esempio la redistribuzione del lavoro di cura, che va molto oltre e scardina l'ordine domestico, scardina la famiglia tradizionale capitalistica, scardina la divisione sessuale del lavoro. Direi che a questo punto possiamo concederci un altro brano musicale e sceglierei Mi cuerpo es mio di Crudence Cubensi.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights?
Cuerpo de quienes?
De nosotras.
Derecho de quienes?
De nosotras.
Decisiones de quienes?
De nosotras.
Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices.
KRUDA, yes.
Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
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 Ya tú lo sabes hacer, solo no te desesperes.
Seguiste los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú.
En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor.
Tenemos tan buen sabor.
No somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui.
Somos Mickey, ni Chiqui, ni Ricky. Criatura diferente pa' tu psiqui. Ricky.
Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña.
Passiamo ora ad analizzare i contenuti di questa legge. Quali sono i contenuti più importanti rispetto proprio al discorso di autodeterminazione e alla necessità che l'urgenza che si elimini completamente la patologizzazione, con la conseguenza che l'affermazione del genere nei documenti, la decisione di assumere ormoni e o no di operarsi non sia relazionata a diagnosi di disforie, a test psicologici o alle altre violenze, superando quelle che erano i termini proprio della diagnosi di disforia contenuti nella legge del 2007, in accordo con molte sentenze di tribunali, con gli stessi documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e i contenuti anche di alcune prese di posizione e affermazioni della stessa comunità europea.
Bueno, yo pienso que si hay un marco que esta ley favorece.
Io credo che se c'è un contenuto importante che questa legge facilita è esattamente quello di rompere con, tra virgolette, la tutela psichiatrica nei processi di affermazione di genere delle persone trans. Questo, tra l'altro, è importante anche nella lotta di classe, nel senso che ovviamente le persone trans hanno bisogno di vedere riconosciuto il loro diritto a un lavoro e a un salario. Se il cambio di nome o la propria affermazione di genere sono condizionate a percorsi medici patologizzanti, questo vuol dire condannare ad una vita precaria, ad una continua esclusione dalla vita sociale e lavorativa. La narrativa e l'esigenza biomedica rispondono all'esigenza di riprodurre i ruoli tradizionali, binaristi, direi patriarcali, nell'essere uomo o donna. Alla fine tutti i test di cui si è servita la psichiatria per poter decidere quali persone sono trans e quali no, si fondamentavano proprio su una normativa fortemente conservatrice ed eterosessista. Erano questi i contenuti della legge del 2007, la legge precedente che questo nuovo disegno di legge va a smontare. Per cui è sicuramente un gran passo in avanti il fatto che le tutele psichiatriche si rompano, che le persone possano esercitare una sovranità corporea che è la più femminista delle richieste, senza smettere di essere critiche rispetto a come costruiamo i nostri desideri, quali sono le relazioni sociali che determinano la possibilità di trasformare la necessità di trasformare il mondo. mondo e quindi anche i nostri corpi. Stiamo parlando di un esercizio di sovranità e di giustizia riproduttiva, così come erano state rappresentate proprio nel manifesto dell'insurrezione transfemminista del 2009. Dall'altra parte, il rischio è che questi obiettivi possano essere corrotti se non sono accompagnati da una lotta popolare per una sanità integrale a servizio di tutto, per un'educazione al servizio di tutto. Alla fine io credo che questa rottura con la tradizione biomedica, questa autodeterminazione, dà la possibilità di costruire nuovi immaginari, sempre più liberi, sempre meno condizionati dagli stereotipi imposti dalle norme, abbracciando possibilità di pensiero sempre meno binarie, sempre più dissidenti, e che in qualche maniera si avvicinano proprio a quelle dissidenze che già non necessitano di trasformare il proprio corpo, che sono capaci di immaginare altre affermazioni molto meno restrittive e molto più interessanti. Alla fine il genere è un apparato di violenza verso le diverse soggettività, e il fatto che una persona possa costruire una propria traiettoria, seppure dentro un contesto di dominio, senza dover obbedire a norme mediche o giuridiche, è una grande conquista a livello sociale. Un passo in avanti notevole che possiamo leggere nell'articolato della legge, e che prevede appunto il fatto che non ci sia nessun test psicologico, psichiatrico, nessuna decisione di tribunale rispetto al cambio anagrafico, la possibilità che appunto nei documenti, in tutti i documenti che si riferiscono a tutte le persone, ricordiamo non solo le persone spagnole ma anche le persone che si trovano a vivere in territorio spagnolo, questo è molto importante, rispetto alle persone straniere, diciamo questa possibilità di indicare all'interno dei documenti il proprio genere è prevista, come pure la possibilità di sottrarsi e quindi di omettere il genere nei documenti, che potrebbe quindi essere anche una soluzione positiva appunto nel discorso non binario. Vediamo anche che appunto è prevista dalla legge il percorso del consenso informato rispetto all'assunzione di ormoni e anche ad eventuali interventi chirurgici richiesti. Attenzione su questo, perché gli interventi chirurgici richiesti sono il trattamento ormonale, ma anche la terapia della voce, le chirurgie genitali, la mammoplastica, la mastectomia, materiale protesico che possano essere richiesti. Tutti questi servizi riconosciuti da parte del servizio sanitario, quindi gratuiti per chi ne fa richiesta. Ci sembrano appunto questi dei cambiamenti importanti e fondamentali della legge, e ti chiediamo che cosa succede rispetto appunto ai minori, che cosa è previsto dalla legge rispetto alle persone minori.
La questione dei minori è complessa.
La questione delle persone minori è complessa e strettamente legata alla concezione stessa che dell'ubambino all'interno di un sistema capitalista, che si costruisce tutta intorno a questa idea di innocenza e di purezza, in maniera che il risveglio sessuale coincida con la capacità di riprodurre mano d'opera. Questa costruzione dell'ubambino è la stessa che, come dice Val Flores, mantiene e conserva l'eterosessualità come unico orizzonte, e che Lee Eldman criticherà come il fantasma del feticcio del futuro. Una prospettiva che è complice di una logica adultocentrica tutelante e paternalista, dove le persone minori non possono autodeterminarsi, costruire la propria vita, perché devono essere condotte per il buon cammino, e il buon cammino è sempre il cammino dell'eterosessismo e dell'abilismo. Credo che bisognerebbe tendere a percorsi di crescita che si accompagnano all'ascolto e alla comprensione di tutto, in modo che tutti possano prendere parole su ciò che è rilevante rispetto alla propria vita. Capire che l'errore è parte dell'apprendimento e il poter cambiare le proprie decisioni, le decisioni che si prendono, va di pari passo con l'accompagnamento dei processi di trasformazione. Lasciare che le persone minori si esplorino, che facciano come vogliano, lasciare questo spazio di libertà perché possano esprimersi fuori dalle norme per costruire infanzie più libere. Io penso che una legge a favore delle persone trans dovrebbe proprio facilitare anche questo accompagnamento, con una cornice maggiormente critica rispetto a quella offerta dalle narrative binarie della transessualità. Un andare oltre, che si serva degli strumenti del transfemminismo per creare infanzie libere, sempre meno ingabbiate dalle categorie uomo-donna. Penso anche che diventi importante e radicale l'assunzione di percorsi di ascolto e accompagnamento. E mi piace molto questa contestualizzazione dei percorsi e degli immaginari anche rispetto ad un'infanzia più libera. Ti ringrazio tantissimo, Ira, per queste importantissime riflessioni, per dovere di informazione rispetto a chi ci sta ascoltando. Dico anche che in questa legge, visto che uno degli obiettivi anche del movimento italiano è previsto la messa fuori legge di qualsiasi percorso di riconversione rispetto appunto alle persone minori, e che è previsto appunto che possano a partire dai 16 anni richiedere direttamente il cambio dei documenti e l'inizio appunto del percorso di affermazione di genere, e che per dai 12 ai 16 anni invece si prevede l'intervento appunto dei genitori o della persona che tutela, che comunque in qualsiasi momento la persona minore può fare richiesta di un cambio di nome all'interno dei documenti nei percorsi scolastici, che mi sembrano comunque obiettivi importanti da sottolineare rispetto ai contenuti appunto del disegno di legge. Grazie, Ira. Adesso passerei ancora ad un'altra domanda. C'è nella legge un riconoscimento reale della pluralità delle identità possibili? Usiamo la parola stessa della legge. La legge parla di pluralità di identità possibile, che significa per esempio la possibilità di non identificarsi con un genere, quindi di sottrarsi alle categorie uomo-donna, come appunto questo viene interpretato dalle persone non binarie. Le persone non binarie in che modo sono riconosciute da questa legge?
Rispetto a questa domanda, la verità è che io tengo sentimenti encontrados, no?
Rispetto a questa domanda ho dei sentimenti contrastanti che vorrei condividere. Innanzitutto solidarietà al compagno trans non binario che vogliono sentirsi rappresentati in questa legge e che quindi stanno facendo una battaglia perché questo possa avverarsi. Dall'altra parte io penso che il vero potere sociale del non binarismo è proprio nel suo mettere in discussione la categoria della naturalità uomo-donna, e che quindi questo dovrebbe passare da uno smantellamento della capacità dello Stato proprio nel nominare e controllare le nostre identità, i nostri corpi, favorendo invece un riconoscimento dal basso. Io non so fino a che punto il riconoscimento anagrafico del sistema possa o no essere una trappola del sistema stesso, che attraverso questo esercita controllo sui corpi dissidenti, avendoli appunto registrati, regolati, e quindi togliendoci quella capacità di farlo invece tra noi, rispettando appunto quelli che sono i nostri percorsi. Io penso che il non binarismo debba sognare molto oltre la legge, questa come la legge in generale, e costruire quindi comunità di appartenenza dal basso, togliendo proprio allo Stato la capacità di decidere sulle nostre identità. Penso anche che le persone non binarie non vengano di fatto completamente riconosciute in questo disegno di legge e che bisognerà lottare, infatti le persone attiviste non binarie lo stanno facendo, perché questo si determini. Continuo a pensare che però il secondo passo sia sicuramente quello di togliere allo Stato la sua capacità di nominare, istituzionalizzare le nostre identità, i nostri corpi. Cioè che possiamo essere noi ed esistere proprio da questa nuova forma di nominarci, esistere e resistere. Infatti ho notato fortemente, leggendo appunto tutti gli articoli di legge, che la parola non binaria, persona non binaria, non esiste, anche se, ripeto, esiste questa possibilità di appunto omettere il genere nei documenti di riconoscimento. E direi che a questo punto possiamo concederci un Como me gusta mi de Chocolate Remix.
Me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Yo quiero una mujer desinhibida, sin miedo a morderte la manzana prohibida. Embustera y atrevida, esa que por delante se lleva la vida. Te canto, ay mami, es que eres un encanto, pero voy pensando mientras tanto, es que ya no me aguanto, y esta noche vamos a darnos canto con canto. Sabes bien que me gusta la tijereta, de frente tranqui hacemos un teta con teta, mirando para los pies, y sale una tijera que corta al revés, mirándote el bote. Ay mamazota, que ya estoy hasta el tope, dame la vuelta, un par de azotes. Voy a ser tu chillona chapulina, tu chocotorta de chocolina. Es que me fascina verte dildo en mano, mi gata fina. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gusta la mujer empoderada, me gusta mucho más si se come esta empanada. Me gusta esa turra de nuca rapada, me gusta mujerona y no los cuentos de hadas. Me gusta cuando cachas porque estás como ausente, pero me gustas más cuando te pones caliente. Cuando pegas un grito potente y se enteran los vecinos y todos tus parientes, que este par de tortas se están dando un revolcón, que están más calientes que una estufa de carbón. Que esto no es una reunión de Avon, que acá le metemos duro, rico y cabrón. A mí me gustan de todos los colores, siempre que se muevan al ritmo de los tambores. Yo te lo digo, va de mil amores, pero ese par de nalgas le hacen falta propulsores. Vamos guapa, enciende los motores, pisando fuerte como los tractores. No te dejes llevar por los opresores, esto es reggaetón, mami, esto no es folclore. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras, me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan tramposas, me gustan bandoleras.
Shegua Music, Kevin Rivas, the producer.
Tra l'altro devo dire che questa canzone mi piace sempre tantissimo e vi rimando anche al video bellissimo che l'accompagna in YouTube. Tornando a noi, una delle discriminazioni più forti della legge del 2007, quindi la legge precedente a questo disegno di legge spagnolo, era proprio rispetto alle persone che vivono in territorio spagnolo ma non sono riconosciute come cittadine di questo paese. In questa legge, con rispetto appunto a questo, alle persone razzializzate, migranti e alle persone con disabilità, ci sono dei passi in avanti rispetto alla legge del 2007?
En lo que respecta a la cuestión de las vidas migrantes.
Rispetto alla questione delle vite migranti, io credo che il Partito Socialista faccia parte di una tradizione coloniale dello Stato spagnolo e, come possiamo vedere dalle leggi sulla migrazione, l'esistenza dei centri di internamento, i CIE. Non capisco l'impeto e l'affanno con cui il Partito Socialista si è opposto alle regolarizzazioni e soprattutto a favorire l'inclusione delle persone trans migranti. Quello che vediamo nel disegno di legge è che praticamente le persone senza permesso di residenza e o rifugiate possano in qualche maniera avere gli stessi diritti delle persone che hanno la nazionalità spagnola, quindi possono richiedere il cambio di nome nei documenti o iniziare percorsi di affermazione di genere. Ma voi vi immaginate una persona che in una situazione di irregolarità si presenta ad una istituzione dicendo appunto di voler regolarizzare la sua identità di genere con il rischio di una immediata deportazione visto che appunto si ritrova in una situazione di irregolarità? Quindi invece di regolarizzare le persone si crea questo meccanismo che mette a rischio. Sarà quindi una minoranza piccolissima quella che potrà accedere a questo diritto, ovviamente la minoranza che non rischia la deportazione, quindi non si trova in una situazione irregolare. Io personalmente credo di non aver ancora capito qual è la chiave di volta in questa discriminazione. Solo posso affermare che la lotta trans deve abbracciare e incorporare tutte le vite trans, migranti, razzializzate, e che anche fa parte della lotta trans e di quella transfemminista l'abolizione delle politiche razziste e coloniali, che oggi sono il cardine delle leggi sulla migrazione dello Stato spagnolo e che, ripeto, continuano a vedere la presenza di CIE, delle deportazioni e i ritardi burocratici e non solo burocratici nella concessione della cittadinanza.
Rispetto alle persone discas,
rispetto alle persone con disabilità, va detto che sono probabilmente quelle maggiormente ignorate e invisibilizzate. Non voglio assolutamente parlare al loro posto, voglio soltanto dire che l'affanno di questo sistema capitalista di avere persone in grado di produrre e abili continua ad infantilizzare e reprimere queste vite. E questo si riflette nel fatto che non vengano prese in considerazione le diversità trans. La stessa tutela psichiatrica esige una salute mentale neurotipica per poter decidere l'affermazione di genere e quindi la possibilità che si esprima in modo libera o sia frutto di una situazione psichica particolare. Questo esprime ancora una volta una politica abilista che esclude le persone trans che vivono il loro genere in modo dissidente. Tutto questo richiede una profonda riflessione. L'obiettivo stesso della depatologizzazione non può passare dallo stigma della malattia mentale cronica o dallo stigma della salute mentale. Io penso che dobbiamo nutrirci del dialogo tra le teorie creep e quelle queer, e che questo ci potrebbe portare ad una legge molto più inclusiva, e soprattutto penso che la lotta anti-abilista ha molto da dare nella lotta trans. E siamo ormai arrivati alla conclusione di questo interessantissimo dialogo che veramente ha tantissimi spunti. Io ringrazio tantissimo Ira per aver partecipato e per aver offerto uno sguardo anche molto critico rispetto al disegno di legge spagnolo, ma uno sguardo che apre alle, sicuramente alle lotte, ai cammini, e credo sarebbe anche molto interessante costruire una rete di percorsi anche a livello internazionale, direi meglio a livello transterritoriale. Ecco, l'ultima domanda che ti faccio è su quali siano le indicazioni per contenute nella legge, nel disegno di legge, scusate, per prevenire le discriminazioni nelle scuole in ambito lavorativo e anche in ambito sociale.
Bueno, yo creo que esta última pregunta es el quid de la cuestión, ¿no?
Beh, io credo che questa ultima domanda rispecchi il nocciolo vero della questione. Se questa legge non si accompagna con una lotta popolare, una lotta dal basso per una vita degna delle persone, realmente resterà lettera morta. A nulla serve una proposta educativa trans inclusiva che incorpora il rispetto della realtà trans se poi di pari passo ci siamo di fronte allo smantellamento del sistema pubblico educativo. A nulla servono gli interventi rispetto a possibili inserimenti nel mondo del lavoro, se poi diventa esclusivamente un pink washing sulla carta rispetto ad una realtà che si basa invece sulla precarietà e sullo sfruttamento. Questa legge offre sicuramente una serie di strumenti perché il sistema educativo possa diventare uno spazio che contrasti il sessismo, però questo carattere identitario della legge finisce per perdersi nei protocolli e confina poi la politica trans nel riconoscimento anagrafico delle carriere alias, quando invece una politica trans nel sistema educativo dovrebbe essere una politica per tutte le persone, una politica di smantellamento delle rigidità che suppongono le stesse categorie uomo-donna. Nell'ambito lavorativo poi è importante rompere con questa situazione che impedisce di contrattare i corpi dissidenti, e i corpi che più si allontanano dalle norme sono sicuramente quelli che continuano ad essere più precari. Per quanto riguarda l'ambito sociale, io credo soprattutto che la legge offra nuovi immaginari per le persone trans, essendo una legge che permette finalmente la presa di parola sul proprio percorso, sul proprio corpo. Apre nuovi immaginari meno ingabbiati, più liberi, e che alla fine mostrano una società in cui i ruoli imposti alla femminilità e alla mascolinità sono diventati stretti e che richiedono fortemente un cambiamento. Questo cambiamento è molto presente in ambito culturale, se pensiamo per esempio a serie come Veneno o Pose, a personaggi pubblici come Samantha Hudson che mostrano altri modi possibili di essere, ma soprattutto vite felici possibili per le persone che si sottraggono a ciò che è stato loro imposto alla nascita. E con questa bellissima frase finale di Ira, che tra l'altro insomma per l'Italia è un bellissimo nome, devo dire, che sa proprio di insurrezione trans, e cioè le vite possibili e felici per le persone che si sottraggono a ciò che è stato loro imposto alla nascita, credo che possiamo salutarci. Ringraziamo Ira per essere stata qui con noi oggi, appunto, a presentarci e a raccontarci i punti di criticità, ma anche i contenuti importanti e interessanti del disegno di legge trans, che è stato approvato, ricordiamo, dal Parlamento come disegno di legge. Ovviamente adesso dovrà fare tutto il suo iter parlamentare, tra l'altro sono previste montagne di emendamenti da parte della destra, e quindi vi lasciamo a Quirzionario, che oggi vi presenterà il terzo capitolo del libro che stiamo traducendo e leggendo, Transfemminismo o Barbarie, della Caotica Edizione. Grazie a chi ci ha ascoltato, e vi ricordiamo che come sempre avete a disposizione il podcast per riascoltare o ritrovare tutti i riferimenti rispetto ai contenuti che vi proponiamo. Grazie e buona giornata a tutti.
Whose bodies are bodies? Whose rights are rights?
Cuerpo de quienes?
De nosotras.
Derechos de quienes?
De nosotras.
Decisiones de quienes?
De nosotras.
Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people. Choices.
K-R-U-D-A-S.
Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina.
Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido.
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 Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes. Que en este juego siempre ganamos las mujeres. Ya tú lo sabes hacer, solo te desesperes. Que mi crudeza es la que la gente quiere.
Que las féminas no somos solo para vernos bonitas, para seguirte los corredores.